Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Abbiamo la convergenza fra la lettura della Passione secondo Matteo e l'annuncio nella nostra lezione della Passione in Luca. Dal Santo Vangelo secondo Luca. Capitolo 18, versetti 31-34. Poi prese con sé i dodici e disse loro: «Ecco, noi saliamo a Gerusalemme, e si compirà tutto ciò che fu scritto dai profeti riguardo al Figlio dell'uomo. Verrà infatti consegnato ai pagani, verrà deriso e insultato, lo copriranno di sputi e dopo averlo flagellato lo uccideranno e il terzo giorno risorgerà». Ma quelli non compresero nulla di tutto questo. Quel parlare restava oscuro per loro e non capivano ciò che egli aveva detto. Parola del Signore. Ecco, per la terza volta, anche nel Vangelo di Luca, ci è raccontato che Gesù istruisce il gruppo più ristretto dei suoi discepoli sugli eventi tragici, umanamente parlando, che lo aspettano a Gerusalemme, rifacendosi però alle scritture. Ecco, vediamo insieme questa ultima profezia, predizione in Luca, che ha anche tratti particolari se li confrontiamo con le altre predizioni precedenti, a partire dalla prima, al capitolo 9.
Mi sembra che i discorsi subito precedenti rispetto ai lattanti, rispetto alla ricchezza come ostacolo, la ricompensa per chi ha lasciato, tutti questi aspetti, e adesso che erano appunto legati alla sequela, ora si ritrovano nella vicenda specifica di Gesù, che è lui stesso che lascia tutto, perché alla fine questo annuncio della passione è l'annuncio della grande spogliazione, mi sembra, e però lasciare tutto secondo la volontà di Dio, secondo quello che è scritto nei profeti, nell'abbandono al Padre, anche nella ricompensa c'è sempre la risurrezione. Mi pareva che questo, l'attacco del discorso, noi andiamo a Gerusalemme, li prende in disparte e mette al plurale, li associa nella salita, poi si compirà tutto per il Figlio dell'uomo, però che in questo attacco del discorso appunto rimanga questo legame tra la vicenda di Gesù e la vicenda di chi lo seguirà, il discepolato. Gesù da un lato mi sembra essere quello che apre la strada, che incarna tutte le cose che ha detto, dall'altro chiama anche a seguirlo, a partecipare.
Questo parlare, come è scritto, resta loro oscuro, eppure questo parlare riprende la profezia di Isaia, che al capitolo 50 dice: «Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba, non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi». E niente, indubbiamente c'è proprio bisogno della discesa dello Spirito Santo, che aprirà poi loro gli occhi per mostrare e per ricordare loro tutte le parole che Gesù aveva detto.
Ma riprendo un attimo quello che diceva Paolo all'inizio, questo fatto che è scritto saliamo a Gerusalemme, cioè il volere il Signore associare i suoi, e mi è venuto in mente adesso, forse non in Luca ma in Matteo certamente, nella preghiera del Getsemani, dice il Signore, dopo aver detto l'anima mia è triste fino alla morte, dice vegliate con me. In realtà non vegliano proprio loro, perché si addormentano, è scritto, per la paura, ma però mi sembrava di sentire questa condiscendenza del Signore proprio, che sì, che vuole associare, anche se poi solo Lui può compiere questo mistero terribile, insomma, che non comprendiamo. E del resto quello che è scritto qui non compresero, c'è a margine un parallelo al capitolo secondo, dove è detto che neanche Maria e Giuseppe compresero quello che lui diceva, però dopo è scritto che la Vergine meditava queste cose nel suo cuore, cioè certamente non comprendiamo, però quello che possiamo fare è veramente restare in questa, sì, nella meditazione e contemplazione di questo mistero. Credo che poi è tutto Lui che fa. Nella Passione è ancora scritto che dice «Ma io non sono solo, perché il Padre è con me». Cioè, sì, ma insomma, è Lui che compie tutto. Però nella sua condiscendenza ci vuole associare, e il santo che vedevamo ieri è stato veramente associato.
A me questo commento che è stato fatto mi piace molto, perché è proprio Luca che nell'ultima cena riporta quella parola di Gesù: voi siete quelli che siete stati con me nelle mie prove, e io vi preparo per voi un regno come il Padre mio l'ha preparato per me. Noi insomma abitualmente un po' snobbiamo questo aspetto, i discepoli sono quasi grottescamente descritti come dei che non capiscono mai niente, che sbagliano sempre tutto, invece Gesù mi sembra che apprezzi molto la loro sequela, anche per la parola che abbiamo letto qualche giorno fa, il pericolo precedente. Gesù dice: sì, voi che avete rinunciato a qualcosa per me riceverete 100 volte tanto in questa vita e nel futuro la vita eterna. Quindi questa lettura che ha parlato prima di me mi piace, ecco. E poi riguardo alle profezie del Messia sofferente, c'è quel passo degli Atti degli Apostoli che è anche riportato qui, mi sembra, Atti 8, l'episodio dell'eunuco etiope, che pure conosce il Dio di Israele perché sta ritornando da Gerusalemme per il culto. Filippo lo incontra, cioè mandato dall'angelo, e lui sta leggendo proprio il passo del profeta Isaia, e l'eunuco dice: ma di chi sta parlando? Di se stesso o di un altro? Cioè evidentemente c'è un'interpretazione prima in questa pagina di Isaia, non necessariamente sta parlando del Messia, è alla luce degli eventi che si capisce che Isaia stava parlando del Messia, ma alla luce di quello che si compirà. Non è una profezia diretta, non c'è scritto ecco un uomo prenderà carne, un figlio di Dio prenderà carne e sangue e sarà crocifisso. Insomma, c'è bisogno di un'istruzione, poi alla luce degli eventi si capisce quello che è stato.
Alla luce degli eventi e con la luce che viene da Lui, come vedremo poi domani, ci è dato di capire. E mi veniva in questo senso da richiamare sempre di Luca le parole di Gesù ai discepoli di Emmaus. Io prima è stato detto in questo riconoscere l'incapacità dei discepoli di stare vicino a Gesù, ma al tempo stesso il fatto che sono fra quelli che salgono a Gerusalemme, noi saliamo a Gerusalemme. La stessa cosa ho sempre pensato dei discepoli di Emmaus, che non gli viene detto stolti e tardi di cuore a capire, però di fatto il Signore va lì e gli spiega, e quindi accoglie il loro affannato non capire nulla, ma soffrire per la sua morte. Ecco, credo proprio che sia di tutti cercare di contemplare lo scritto dei profeti e capirci il giusto se lui non lo illumina.
Io sottolineo solo singole espressioni. Al versetto 31 si compirà tutto quello che è stato scritto. Questo tutto mi sembra significativo perché è ripreso proprio nei discepoli di Emmaus, al capitolo 24, versetto 25, ed è ripreso anche poi nella spiegazione successiva di Gesù al versetto 44, in modo formale, quando Gesù mostra la sua interpretazione delle scritture. Il problema dei discepoli di Emmaus, secondo quel testo, sembra, e anche qui, ad accettare tutto quello che è scritto, non solo una parte. Non sappiamo qui, ecco, c'erano molte concezioni del Messia, ma certamente anche concezioni di un Messia divino erano più facili da accettare, cioè c'erano idee diverse naturalmente, ma era molto importante questa idea, che è richiamata di nuovo qui continuamente con l'espressione figlio dell'uomo. L'espressione figlio dell'uomo, benché forse questo è significativo nei Vangeli, è in bocca a Gesù quando parla di sé, in modo particolare quando parla della passione, non significa di per sé uno che patisce, probabilmente sì anche, perché anche in Daniele ci sono altri passi, anche se non sono formalmente detti del figlio dell'uomo, in cui un consacrato viene ucciso senza colpa in lui. Basta andare un po' avanti nei capitoli, non bisogna fermarsi al capitolo settimo, perché gli antichi non leggevano così, figlio dell'uomo una cosa, quello che dice il capitolo 9 un'altra. Quindi quando dice il figlio dell'uomo, suppongo che Gesù si riferisca alle profezie riguardo al figlio dell'uomo, però certamente ci sono altre profezie, quella che citava prima Sara richiamando Atti 8, dove c'è anche un'altra cosa significativa, che l'Etiope pone l'alternativa, parla di sé o parla di un altro, ma in ambedue i casi si tratta di uno. È un'interpretazione personale, come c'era anche, abbiamo anche altri testati, non è il popolo in quel caso, è uno, il Messia, ecco. Comunque, questo tutto mi sembra importante. Poi per mezzo dei profeti è molto importante, perché questo è proprio Luca. Non si trova in Luca che è scritto nella Torah, è nei profeti. Anche Gesù, quando viene arrestato, si compiano dunque le scritture dei profeti, e nei profeti che c'è il problema del Messia, secondo Gesù, sofferente, divino e sofferente insieme. E poi il versetto 32 è molto significativo, perché è tipico, cioè diciamo è proprio questa terza profezia, che qui non c'è nessun accenno, forse indiretto, ma l'ha già sottolineato molto prima, alle autorità giudaiche e alla loro responsabilità, cioè al loro ruolo in ciò che si deve compiere, secondo le scritture. E qui si parla dei gentili solo, nel tradotto pagani, sarà consegnato ed è nell'elenco delle cose umilianti del Messia di Israele. Il Messia di Israele, il figlio dell'uomo, eccetera, sarà consegnato ai gentili, che è cosa diciamo spregevole, e poi tutto il seguito. E ciò che segue è attribuito ai gentili, in pratica l'autorità romana qui, però vista come le azioni che scompiono i gentili, ci si può chiedere se al versetto 32 qualcuno lo suggerisce, io non sono così convinto, ma sarà consegnato da chi? Io personalmente penso che si intenda dalle autorità giudaiche. Però questo passivo a qualcuno suggerisce, perché in Luca c'è, negli Atti c'è, che è Dio in fondo che lo consegna.